Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù e i discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Istruiva infatti i suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risusciterà. Essi però non comprendevano queste parole e avevano timore di chiedergli spiegazioni. Giunsero intanto a Caparna e quando fu in casa chiese loro: di che cosa stavate discutendo lungo la via? Ed essi tacevano. Per la via infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Allora sedutosi chiamò i 12 e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo e abbracciandolo disse loro: chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome accoglie me. Chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Prima di questo brano che abbiamo ascoltato nel Vangelo di Marco, Gesù aveva mostrato sia alla gente che incontrava, sia ai suoi apostoli, qual era il contenuto della sua predicazione, che cosa era venuto a fare sulla terra. Lo avevamo seguito, lo avevamo capito e non capito. Anzi, diremmo da queste parole che abbiamo ascoltato questa sera, avevamo capito molto meno di quello che probabilmente era necessario che comprendesse. Allora Gesù si era mostrato a 3 di loro nella trasfigurazione e avevano compreso che egli era l'atteso di tutto l'Antico Testamento, era l'atteso del popolo di Israele. Sia la legge sia i profeti ne attestavano l'autenticità e l'autorevolezza. Questo è il senso della trasfigurazione. In questo modo aveva mostrato loro che l'uomo, quando si appoggia alla scrittura, cioè alla legge e ai profeti, quando si appoggia alla sapienza della scrittura, allora viene trasfigurato, cioè mostra qual è la sua vera vocazione, quella di essere uno amato da Dio, esaltato dall'Altissimo, liberato dalla croce della morte, con i tratti sul volto appunto della resurrezione. Poi li aveva condotti di nuovo a scendere per recarsi in mezzo agli uomini, a imparare ancora e ancora. E davanti ai loro occhi aveva mostrato molti prodigi. L'ultimo, prima di questo brano, è la guarigione, è l'esorcismo fatto nella sinagoga di Capernaum, l'epilettico endemoniato. Dunque aveva insegnato e aveva mostrato con gli atti concreti quello che egli era e che cosa avrebbe fatto e come loro avrebbero potuto seguire. Proprio una scuola alla quale li aveva indicati. In questo brano si racconta come, passando per la Galilea, decide di non aver avvisato nessuno e di tenere la parte più stretta di questa scuola, solo gli apostoli, per dire loro qual è il senso della sua vita sulla terra. E dice loro: sappiate, il figlio dell'uomo sta per essere consegnato in mano agli uomini, e questi, quando lo avranno in mano, lo uccideranno. Questo voglio immaginare, li avrebbe dovuti veramente scompaginare, li avrebbe dovuto mettere in difficoltà, avrebbero potuto scappare tutti, come poi faranno quando Gesù a Gerusalemme verrà condannato a morte alla fine di questo tempo. Però Gesù ha detto loro anche: ma dopo 3 giorni risusciterò. Cioè, entrate volentieri anche voi in questa sconfitta, perché è attraverso questa sconfitta che il Padre intende mostrare come compie la propria volontà e come dice che è me. Lo accettereste voi? Ve lo dico io per voi? No. No, perché noi non possiamo accettare un progetto che al culmine della sua esplicitazione si perda, muoia. Una parola quando è valida quando produce quello che fa. Se però per te non lo produce subito, allora forse non è più valida. Fatto sta che molte parole hai ascoltato, molte parole ti sono state annunciate. Quale veramente si è fermata nella tua vita? Quale ha cominciato a fecondarti e a farti concepire una speranza nuova? Quale parola tu stai gestando perché veramente un mondo nuovo rinasca, perché tu ne sia il portatore? Allora Gesù, mentre succedono queste cose, Gesù si accorge che questi, per non voler ascoltare il discorso della morte, della condanna a morte da parte degli uomini, hanno cominciato a parlare d'altro. Hanno rimosso la morte. Come ti somigliano? Come ci somigliano? Anche noi cristiani, anche noi abbiamo rimosso la morte. Noi veniamo a messa, perché veniamo a messa? Qua bisognerebbe fare un'indagine e chissà quante cose diverse avrebbero fatto. Ma certamente per ascoltare una parola e per sentirla spiegata, magari ci piace pure come si spiega. Ma noi veniamo qua per vedere il prodigio della logica della passione, per celebrare ciò che è al centro della nostra fede. Ogni vita per vivere veramente deve entrare nella morte. E noi celebriamo nell'Eucaristia la morte del Figlio di Dio. Quando spezziamo l'ostia, quando voi dite distrattamente agnello di Dio, mentre spezziamo l'ostia, Cristo muore sulla croce. Noi siamo trasportati fino a quel luogo e non ne siamo consapevoli né coscienti. Che stiamo a pensare? I fatti nostri, proprio i fatti nostri, come gli apostoli. Dice Gesù: di chi è che stavate parlando mentre venivamo, mentre stavamo per la strada? Allora questi dicono: beh, stavamo per la strada, ci hanno paura, non dicono niente. Tacerono su questo, si sentirono, no? Stavano in realtà ragionando su chi fosse il più grande, su chi fosse il più grande. Sapete come facciamo noi? Anche noi sentiamo questa logica della passione e della morte, ma nel frattempo stiamo ragionando a come possiamo evitare la passione e la morte. Noi siamo degli oranti, diciamo noi, diciamo un sacco di preghiere, ma chiediamo a Dio di toglierci la croce. Può essere una preghiera autentica questa? Se i cristiani si scandalizzano della croce, può essere una preghiera autentica? E Dio l'ascolterà, dice San Giacomo, nel brano che abbiamo ascoltato, ma non che non l'ascolterà. Voi chiedete e non ottenete perché chiedete male, per spendere per i vostri piaceri, cioè per fare le cose che vi fanno stare meglio. Non pregate perché si faccia la volontà di Dio. Non pregate perché Dio attui ciò che ha pensato fin dalle origini. Tu preghi perché Dio faccia quella cosa a te, e solo a te, e subito anche, e si sbrighi. Allora Gesù dice: bene, ho capito, questa è la durezza del cuore dell'uomo. Allora come si farà? Allora tutti quanti noi abbiamo pensato, ma ci consiglierà qualcosa di difficile che non si potrà fare, meno male, così almeno siamo tutti quanti liberati. Invece Gesù dice loro: prende un bambino, lo abbraccia e dice: fate come lui, accogliete me come accogliereste lui. Come si accoglie un bambino? Con tenerezza, sì, pure con dolcinatezza, come spesso siamo fare. Diventiamo imbecilli, no? Moini e bambini. Ma che cos'è che facciamo con un bambino? Aspettiamo che cresca, e perché cresca bene gli diamo il meglio. Sappiamo attendere, sopportiamo anche i suoi pianti, anche le sue difficoltà, i suoi capricci. Attendiamo che diventi un uomo adulto e che liberamente scelga per la propria vita. Così dice Gesù: è la mia parola, io l'ho messa nelle tue mani perché tu la faccia crescere, perché tu attenda, perché questa parola muoia dentro la tua morte e ti faccia vivere con la vita che essa stessa è venuta a generare. Questa è la logica che noi vediamo, questo noi proclamiamo. L'annuncio che facciamo al mondo è che questa parola non è una parola bella, simpatica, intelligente o opportuna. Questa è una parola potente che mostra il suo potere in coloro che la accolgono con umiltà al tempo opportuno. Come arriva questa parola? Come un bambino, diceva la prima lettura del libro della Sapienza. Questa, no, scusate, la lettera di Giacomo, che fa riferimento alla sapienza, questa parola arriva a noi, con mitezza, imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Prendete su di voi il mio gioco, dice il Signore, perché il mio gioco è soave, leggero, non è pesante, non è difficile. Se hai pensato che fosse difficile, il demonio lo mette in testa, perché non vuole, e tutti i figli. Come un bambino prendi questa parola, lascia che cresca, quando crescerà ti accorgerai che anche tu sei cambiato, sei cresciuto con lui, e vedrai nella sua maturità la maturità della tua fede, e nella sua libertà di scelta la tua libertà di scelta. Questo è il cristianesimo, libertà della scelta, discernimento, consapevolezza e sapienza, luce per illuminare il genere. Questo è il cristianesimo. Ma se fosse una fede di gente che muore, una fede di religia che si sfoga, che non sta mai bene da nessuna parte, ma quale annuncio sarebbe per il mondo? Il mondo è già pieno di queste immondizie, non c'è bisogno che ci mettiamo pure le nostre. Come il pane spezzato tra poco diventerà vita nella tua vita, anche se tu non te ne accorgi, possa questa parola diventare per te vita destinata a crescere, e possa il Signore per aiutarti a vederla complice ed attuarsi completamente nella tua vita, per la tua salvezza, per la salvezza del mondo. Siamo dato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, ci hai visitati quando eravamo peccatori, poveri e meschini in questo mondo. Nella mitezza ci hai mandato il tuo Figlio, perché non ne fossimo spaventati, perché potessimo riconoscerlo come la primizia della nostra salvezza. E ora in questo tempo della Chiesa tu ci doni il tuo Spirito, che prende del tuo Figlio e ce lo dona ogni giorno, perché noi siamo fatti a tua immagine e a immagine del Figlio tuo possiamo raggiungere il luogo della gloria. Degnati, Padre Santo, di non lasciarci soli in questo tempo, anima la nostra preghiera, e nella tua bontà e nella tua misericordia degnati anche di esaudirla. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per la Chiesa. Ti preghiamo per il Papa, per la sua mediazione in questo tempo così difficile. Tra le nazioni, tra le potenze che sono in lotta, nei contrasti e nelle contraddizioni della storia, sostieni, soprattutto mettilo a riparo dai molti pericoli che gli vengono da ogni luogo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo di perdonarci i nostri molti peccati, soprattutto quelli che abbiamo commesso contro il prossimo. Tutte le volte che abbiamo giudicato, che abbiamo mormorato, che siamo stati oggetti di calunnie e di critiche da parte degli altri, non nasca in noi e non prosperi il germe dell'orgoglio e dell'ira, il sentimento di rivalsa e di rancore. Un seme di pace sia posto al centro della nostra esistenza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ci hai chiamati a contemplare il tuo volto. In questo tempo di grande difficoltà e di contraddizioni, ti preghiamo per gli uomini che sono nel dolore, per quelli che stanno cercando la pace nel cuore di un'Europa così difficile, così distratta, così lontana dalle tue vie, così incapace di accogliere. Ci chiediamo, Padre Santo, di sostenere i poveri, di rialzare quelli che sono caduti, di premiare gli umili. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, tu conosci il cuore di questi tuoi figli, sai quale preghiera recondita alberga al centro della loro storia, conosci i loro dolori, le loro sofferenze, liberali dal pensiero cattivo, liberali dall'egida del maligno, da tutte le sue seduzioni, riscattali e ricomprali come un giorno li acquisisti per sempre nel battesimo, salvali dalla morte eterna, salvali da ogni cosa che li turba, te lo chiedo Padre Santo, per i meriti della Beata Vergine Maria, di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.
Amen.